Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo esservi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quegli rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero: tu sei suo discepolo, noi siamo figli di Mosè, discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo, Signore. E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore.
Se ci fermassimo al prodigio incredibile del non del riacquisto della vista, ma dell'acquisto per la prima volta della vista da parte di quest'uomo nato cieco, e allora non faremo onore a questa parola, che non descrive solamente un prodigio, ma descrive un modo che Gesù ha di consegnare agli uomini o di guarire tra gli uomini, quelli del suo popolo eletto e anche gli uomini che vengono dal paganesimo, l'organo del discernimento, l'aspetto più caratterizzante la realtà cristiana, il discernimento che necessita evidentemente e considera evidentemente la presenza dello Spirito stesso di Dio, perché ciò che non è ragionevole, ciò che può sfuggire anche alla ragionevolezza, tuttavia è incontrabile attraverso lo Spirito dell'Altissimo, che Gesù è venuto ad acquistarci e a lasciarci per sé. E allora, cos'è questo racconto del cieco nato che si fa in questa domenica, quarta domenica, in cui si invita dalla antifona di questa messa a rallegrarci perché ormai la Pasqua è vicina? La Pasqua è un evento di liberazione. Questa guarigione di quest'uomo nato cieco è un esempio, è un anticipo di questa liberazione che Dio vuole inaugurare in mezzo al suo popolo. Ma sceglie una realtà che è esclusa dal suo popolo. Guardate questa frase, questa espressione che usa l'Evangelista Giovanni verso il termine di questo brano, quando dice: gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori, che potremmo tradurre lo esclusero. Da che cosa lo esclusero? Lo esclusero non dall'elezione, perché l'elezione viene da Dio, ma da un supposto merito dell'elezione che viene dalla scienza che questi uomini hanno. In poche parole sta dicendo l'Evangelista Giovanni: questo uomo sarebbe anch'egli parte del popolo eletto, dunque è destinatario di questa ammirabile offerta di salvezza che Dio sta portando a compimento con il suo Cristo, con il Cristo, con il suo Figlio. Tuttavia, poiché questo uomo ha provato a parlare della verità di Gesù Cristo, questi farisei, questi ebrei, lo scacciano, lo escludono, perché non lo ritengono degno di conoscere la Torah. Perché non lo ritengono degno? Perché è nato cieco, cioè porta in sé una colpa della quale probabilmente non è responsabile, forse l'abbiamo visto, e dei suoi genitori, una colpa che gli impedisce di fruire di tutte quelle grazie che sono legate all'elezione che Dio ha pensato per il suo popolo. Allora, dentro l'elezione c'è una esclusione, questo è inaudito. Come si fa ad escludere dentro una offerta di salvezza e di totale inclusione da parte di Dio? Che cosa esclude quest'uomo? Forse la prova evidente dei suoi peccati o dei peccati dei suoi genitori? O l'incapacità di questi uomini di comprendere ciò che Dio sta operando in quest'uomo? Guardate, Gesù prende del fango e della terra, la impasta con la saliva, la mette sugli occhi di quest'uomo, quasi ricreando, come ha fatto Dio all'inizio della creazione, con la stessa materia votata alla morte, ricreando una prospettiva di vita, cioè una prospettiva di vita nuova. Dà la possibilità a questi occhi che non hanno mai visto di vedere, cioè sta ricreando la vita di quest'uomo. Allora, se lo ricrea, rimette quest'uomo nelle condizioni di potersi muovere con la stessa libertà che era stata data ad Adamo ed Eva all'inizio della creazione. Prima questo accada, Gesù gli dà un comando, gli dice: vai a lavarti alla piscina di Siloe. Quando Giovanni racconta queste cose, la Chiesa nascente già conosce il battesimo. Dunque, chi si lava alla piscina di Siloe, chi entra nell'acqua, dice che una creazione è morta, una nuova creazione è nata. Una prospettiva nuova si è aperta. Allora, l'uomo che esce dalle acque di Siloe e torna a vedere, anzi che vede per la prima volta, è propriamente un uomo nuovo. Dove nasce lo scandalo di questi giudei? Dicono: ma come è possibile che quest'uomo possa diventare un uomo nuovo? Si diventa uomini, secondo Dio, conoscendo tutti i precetti della Torah e mettendoli in pratica. Chi mostra di avere ancora qualche commissione col peccato non può essere detentore di questa grazia, non può essere neanche ricevitore di questa offerta di salvezza che Dio vuole fare agli uomini. Allora, quest'uomo non può entrare dentro la nostra inclusione. Ma qualche volta anche noi siamo così. Anche noi fissiamo le regole secondo le quali un uomo, un'altra persona può entrare o non entrare dentro questa inclusione, dentro la quale noi abbiamo pensato alla salvezza. Ma è possibile questo? Possiamo dentro questa offerta generosa della salvezza considerare ancora dei recinti dentro i quali è offerta la grazia e di fuori dei quali la grazia è negata, magari a causa del peccato? È vero che il peccato impedisce alla grazia di portare il suo frutto, questo è oggettivamente vero e questo la Chiesa insegna, ma tuttavia il peccato non ha la capacità di estirpare per sempre questa promessa della grazia che Dio ha fatto agli uomini attraverso il suo figlio. Allora il battesimo diventa l'archetipo di ogni logica di salvezza, di ogni logica di purificazione. Dal primo battesimo che ci abilita ad entrare dentro questa inclusione che noi chiamiamo la Chiesa, ogni volta che noi rinnoviamo questa grazia nel sacramento della penitenza, della confessione come la chiamiamo noi, rinnoviamo anche questa possibilità. Non torniamo a vedere spesso e volentieri, ma ci capita quasi di vedere per la prima volta. Di grazia in grazia, ogni volta facciamo un'esperienza di un surplus, di qualcosa di ulteriore, di una capacità nuova, di una capacità che quasi quasi dice discontinuità con la vita di prima. Pensavo in un certo modo, ma adesso finalmente vedo faccia a faccia. Pensate a una figura emblematica dell'Antico Testamento, a Giobbe. Giobbe è il giusto che per eccellenza, che conosce tutta la Torah e la mette in pratica, dunque è un uomo secondo Dio, con tutti i crismi, con tutte le garanzie. Eppure Giobbe è provato come se fosse un peccatore. Sembra un abbandonato da Dio. Sembra morire lui ogni capacità di speranza. Ma Giobbe, lo sapete, non si lamenta. Giobbe chiama in contenzioso l'Altissimo, non si lascia consolare da nessuno nell'attesa che Dio parli. E quando incontra il Signore, scopre egli stesso di essere finalmente nato. Si era considerato come morto e votato alla morte, maledicendo persino il giorno della sua nascita, ma quando incontra Dio e comincia a parlare con lui, dice: io ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che quella conoscenza che tu pensi di avere di Dio è ancora inadeguata rispetto a quello che lui vuole inaugurare nella tua vita. C'è un momento in cui egli vuole sposarti di nuovo, ridarti la possibilità di vederlo faccia a faccia, riconoscerlo dentro quei fatti della storia che oggi magari ti scandalizzano, per farti riconoscere che tu non sei stato mai escluso dalla sua presenza, che neanche il peccato ha avuto la possibilità di tenerti lontano, ma che la sua grazia veramente promessa a te da sempre ti ha raggiunto e ti abilita ad essere un figlio di Dio. Questo noi stiamo pensando durante questo cammino quaresimale in attesa della Pasqua, della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Ci stiamo preparando a riconsiderare la possibilità di rinascere da capo, di essere ricreati, rimessi nelle condizioni di vivere una vita. totalmente nuova. Durante questo itinerario ci sentiamo spesso rimproverare dal maligno che non è possibile per noi una rinascita, tutta più un accomodamento a forfè con il Signore, perché il demonio ci ha insegnato che siamo esclusi da questa grazia. Ebbene, questa parola invece, sorpassando l'impossibilità della cecità dalla nascita, dice: la nostra vita è ancora possibile per te conoscere il Signore. Il giorno che lo conoscerai sarà per te il primo giorno della tua vita, sarà il tuo battesimo, o meglio la confermazione di quello che nel battesimo ti è stato promesso come caparra. Là lo Spirito di Dio diventerà una cosa sola con te, da lì lo Spirito dell'Altissimo ti aprirà alla comprensione di ogni cosa. Il discernimento finalmente diventerà un dono per te, un dono che ti metterà nelle condizioni, te e tutti quelli che ti sono intorno, nelle condizioni di mostrare al vivo la vita stessa del nostro Signore Gesù Cristo. Tutto questo noi stiamo contemplando dentro questa parola. Guarda bene se c'è qualche parte in te che si scandalizza di questo, se c'è qualche logica dentro di te che tende ad escludere qualcuno. Riconciliati, come fai nella richiesta del Padre nostro, con quelli che ti sono debitori, e chiedi volentieri perdono a Dio. Egli ti porterà attraverso il suo Spirito alla verità tutta intera, ti ricondurrà alla logica dell'incontro con Lui, della condivisione con Lui, della sua stessa santità, della sua stessa gloria. E la Pasqua allora sarà veramente un passaggio a una vita nuova. Tutto questo lo Spirito di Dio possa compiere nella tua vita. Sia lodato Gesù Cristo.